Riproviamoci, Gabriele Busti, ci senti?
Ciao Ale, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori.
No, perché oggi considera che in questa puntata tossirò molto, perché prima mi stavo strozzando con un pezzo di pizzetta rossa, sarebbe stata una fine un po' brutta, insomma. Almeno fammi fare l'ottavo episodio di Antitesi e poi strozzami, pizzetta rossa. Grazie Gabriele. Gabriele Busti, che con il sottoscritto diamo vita anche oggi in apertura di Talking Loud ad Antitesi. Partiamo subito, già ho anticipato i contenuti, partiamo subito così col menu di giornata. Io ho delle cose di cui da raccontarti e di cui vorrei sapere il tuo parere, però iniziamo con lo spunto che mi hai offerto tu, che ci hai offerto tu, insomma, nei nostri riunioni di redazione, che poi nascono molto spesso da suggestioni che mi offri con dei ragionamenti che pubblichi sulle tue pagine social. Invito chi ci segue a, se posso dirlo, a seguire magari i tuoi account social, quantomeno per capire di cosa parliamo noi il venerdì successivo, perché molto spesso l'anticipo sta là. Ebbene, il ministro degli interni italiano respinto come persona non desiderata dal governo libico. Poi il governo libico tocca capire quale, perché ce ne sono almeno due, esatto. No? Ecco, come va letta questa notizia? La tua chiave di lettura è piaciuta molto, ovviamente, perché noi abbiamo una certa responsabilità in quello che è avvenuto in Libia negli ultimi 15 anni e quello che oggi è la Libia. Insomma, non possiamo lamentarci troppo, via, se a un certo punto ci rimandano a casa con un calcio nel sedere, no?
Beh, davvero rasenta l'incredibile quello di cui siamo stati, diciamo, spettatori, perché è vero, sì, è vero che peraltro non è stato il solo il ministro Piantedosi ad essere fatto oggetto di questo specie di provvedimento di espulsione come persona indesiderata, che sembra veramente un red razione di tante questioni che succedono anche nel nostro territorio. Però ecco, questo aspetto mi ha portato a fare una riflessione che riguarda davvero il punto bassissimo in cui siamo finiti, anche al di là delle contingenze, insomma, perché sai perché, Ale? Perché in questi giorni io ho letto, diciamo, mi sono impegnato nella lettura di un saggio di Giovanni Fasanella che ricostruiva, diciamo, la storia d'Italia prendendo, diciamo, come nome la figura di Aldo Moro, e sono venuto a sapere di tante questioni che non avevo mai approfondito, e praticamente il libro verte sulla teoria per cui Aldo Moro è stato ucciso, è stato lasciato che si uccidesse per la sua politica mediterranea, che dava un enorme fastidio soprattutto ai servizi segreti inglesi.
Ah, inglesi, avevi detto americani.
È una tesi, esatto, è una tesi molto ardita, perché l'anticomunismo, insomma, di cui si nutrivano praticamente tutte le forze che stavano intorno all'Italia in quel periodo, non era in realtà, a detta di Fasanella, la spinta più forte. La spinta più forte era la nostra posizione estremamente spregiudicata nell'ambito del Mediterraneo, che era figlia degli accordi di pace del 1946, in cui l'Italia era stata declassata a potenza di terzo livello, e questo i servizi segreti inglesi lo dicono molte molte volte. Quindi la perdita della sovranità politica nazionale era riferita alle vicende della guerra e alla particolare condizione che l'Italia aveva ospitando il partito comunista più grande d'Europa. Ma non voglio tirarla lunghissima con queste questioni, cerco di arrivare al punto. Aldo Moro, sin dalla metà degli anni 60, individua una via di fuga, una possibile fuga, no, prima degli anni 60, individua una possibile fuga in un ruolo, diciamo, diverso nel Mediterraneo, perché chiaramente il Mediterraneo era in quegli anni oggetto di una profonda decolonizzazione, e a questa si accompagnava un ruolo predatorio delle compagnie petrolifere, che erano soprattutto inglesi, francesi. E insomma, in quell'ambito l'Italia comincia a essere vista con occhi molto diversa. Diventiamo affidabili, ovviamente l'opera è quella lì soprattutto di Enrico Mattei e di Aldo Moro, e questa cosa poi va avanti. Insomma, nel libro di Fasanella si dice, non tanto nemmeno tra le righe, ma anche direttamente, che fondamentalmente la fine della monarchia libica filo-inglese per opera di questo colonnello che si chiama Muammar Gheddafi era stata incentivata dal governo italiano, ed è verissimo che Gheddafi ha prestato servizio militare in, diciamo, come ospite, addirittura a Bracciano, prima di, appunto, di fare il colpo di Stato. È una posizione un po' paradossale, perché chiaramente Gheddafi arriva al potere convogliando anche un anelito antitaliano molto profondo per via di tutte quelle questioni coloniali, certo, che invece ci riguardavano noi. Però diciamo che questa posizione era ribadita, e quindi la Libia, la Palestina, un accordi molto efficaci anche nei confronti dei, diciamo, dell'altra posizione israeliana, e l'Iraq. Insomma, l'Italia si ritrova ad avere un ruolo che agli inglesi non va assolutamente giù. Le nostre compagnie esigevano dei prezzi molto migliori rispetto a quelle inglesi e francesi, che si comportavano da monopolisti, predatori, colonialisti. E, diciamo, la nuova Italia repubblicana, no? e democratica dava, diciamo, riscuoteva l'appeal di molte questioni. E quindi, insomma, questo è il punto di partenza della mia riflessione, perché, ecco, appunto, poi dopo noi siamo finiti con l'ucciderlo Gheddafi. Siamo finiti con l'ucciderlo nel 2011 per decisione di Sarkozy, sotto l'egida del nuovo mondo di Hillary Clinton, segretario di Stato, e delle primavere, diciamo, le primavere colorate di obamiana memoria, e non siamo riusciti a evitare questo terribile crollo che a noi ha provocato una serie di disastri. E quello, diciamo, tra quello energetico, con le compagnie che sono state cacciate fuori a favore di quelle francesi, da quello ovviamente della questione migranti e di sbarchi, perché siamo praticamente ostaggio continuo delle mafie che vengono a operare lì, e arriviamo, ecco, e ovviamente terza questione, forse la più grave, 15 anni di guerra civile, con un cambio di assetto geopolitico anche molto impattante, con l'avvento dei turchi che si stanno ritagliando un'area da protagonisti proprio in quella zona.
I russi, volendo dire,
ecco, no? Già, è il nuovo come dire, Ale, questo nuovo remake della divisione in blocchi del mondo, che ovviamente sta ritornando in auge.
E poi fa sorridere questa cosa. Noi dal 2022, ma anche da prima, siamo, diciamo, impegnati, non io e te personalmente, diciamo, siamo impegnati come Occidente, no? Come Occidente, con la O maiuscola, diciamo così, in questa opposizione forte, in questa guerra, in questa stigmatizzazione, in questa enfatizzazione del pericolo russo, creando però le condizioni affinché loro si vengano a posizionare, perché sappiamo che uno dei problemi sono stati segnalati a livello di sicurezza globale dalle nostre forze armate è quella, no, dei possibili attriti con la flotta russa, che nel Mediterraneo si sta riposizionando dopo il regime change, l'ennesimo regime, certo, change in Siria, si sta spostando, principalmente lei usava la base, la Russia usava la base di Tartus come, diciamo, testa, esatto, di ponte, come fanno le grandi potenze in giro per il mondo, gli Stati Uniti, sì, noi siamo pieni fino alla punta dei capelli di basi statunitensi. E adesso pare che la Libia potrebbe diventare un hub interessante per la Russia. Dei turchi hai parlato te, vera potenza regionale egemone, certo, del Mediterraneo, no? Cioè, diciamo che nel Mediterraneo, se volessimo immaginare un attrito di potenze regionali potenzialmente egemoni, sono Turchia e Israele, no? Cioè, noi abbiamo, sì, tutte le nostre velleità, però ecco. E quindi è questa cosa interessante. Tra l'altro, il libro che tu mi hai già suggerito, io, dopo che, insomma, me l'hai suggerito, sto provvedendo a rimediarlo. Vorrei comprarlo per evitare di ordinarlo su Amazon per la 100, sì, però, insomma, è molto interessante. Mi fa venire in mente, ovviamente, banalmente, io mi scuso per la banalità, la storia di Mattei.
Esatto,
il piano Mattei, di cui oggi si riempie la bocca l'attuale governo, che però non era, penso, questo, cioè quello che aveva in mente Mattei rispetto alla nuova gestione dei nuovi rapporti che l'Italia stava stabilendo con i paesi produttori di petrolio, era un po' diverso da quello che si sta immaginando Giorgia Meloni e il suo governo con le materie prime dei paesi africani. Insomma, è un po' diverso. È interessante.
Sembra un ribaltamento quasi sardonico, satirico della questione. Insomma, ecco, cioè, noi abbiamo scelto questo nome così altisonante, così, che rimanda a quella stagione così importante, perché, insomma, tutte queste acquisizioni noi le facevamo perché dovevamo sostenere il boom, togliere dalla povertà milioni di persone, modernizzare il paese. Adesso non voglio creare una lettura troppo idealistica di quello che era la prima, insomma, di quello che è stata l'Italia della Prima Repubblica, però insomma noi siamo figli di contadini e di braccianti praticamente al 90%. Ecco,
che
sanità pubblica,
hanno,
istruzione, tutto quanto.
Che hanno usufruito di un ascensore sociale grazie a quel paese, a quella repubblica, a quella democrazia nata nel 1946, no? E incarnata anche, non solo, anche da Aldo Moro, che per carità,
certo,
per tanti versi rappresentava, diciamo, un potere anche spiacevole, no? Però gli equilibri che aveva negli anni 70 il nostro paese fra spinte autoritarie, concessioni al welfare, spinte progressiste, rivoluzionarie, erano ovviamente sempre marginali, però rispetto a oggi era il paradiso, lo possiamo dire, Gabriele, lo possiamo dire, cioè senza rischiare di sentirci dire voi allora siete filo democristiani. No, è che comunque chi governava l'Italia in quel momento sapeva, doveva fare i conti con un concetto di democrazia che era rivendicato. Adesso siamo da un'altra parte proprio, non lo so come la pensi tu.
È un paradiso del proporzionale, questo
bravo,
significa
bravo,
governi
bravo,
non fortissimi, Parlamento molto forte, i partiti sono corpi intermedi che rappresentano davvero le persone e le forze sociali.
E hanno potere contrattuale, non dissolti dentro queste coalizioni che sono tutto e niente, che poi alla fine tengono botta soltanto per quanto più la coalizione è legata alla poltrona, no? Questo è il
esatto, suo, no, ma poi oggi si legano le persone per modalità meramente identitarie, mostrando gli stendardi degli spauracchi, l'antifascismo, l'anticomunismo, e servono ancora per mandare fondamentalmente al voto quella metà di italiani che chi più chi meno, diciamo, forse in qualche posto lo ha raggiunto, e quindi si può permettere di tenere gli stessi schemi mentali di 30-40 anni fa, di 30 anni fa, di quando Berlusconi arrivò al potere dopo Mani Pulite e si diciamo ridefinì il perimetro cognitivo e valoriale degli italiani. Ma fondamentalmente sono mere fantasmi identitari che non hanno più a che vedere con quello che niente di quello che riguarda la politica, ovvero la nostra vita, la vita delle persone, e che invece a quegli anni bisognava trovare dei compromessi. E certo Moro è stato ucciso proprio sull'onda di questo compromesso che voleva provare, perché sapeva che doveva portare dentro le fasce popolari in un modo o nell'altro, e non c'è motivo più di biasimo più grande di questo, perché oggi le fasce popolari vengono espulse categoricamente dal dibattito, non solo da una considerazione, ma vengono proprio espulse dal dibattito. Oggi siamo in un processo di privatizzazione infinita e assoluta di tutti gli ambiti della nostra vita, praticamente. Scusa se sono un po' pessimista,
No, ma su questo siamo allineati al 101%. Secondo me non è troppo distante da queste prospettive invece il racconto breve ma intenso che sto per farti e il commento che ti chiedo.
Sono molto curioso, sai, sinceramente, Ale, perché allora, me l'hai presentata come una cosa veramente che insomma c'ho un po' di aspettativa. Ecco.
Sì, ovviamente l'aspettativa depressiva, chiaramente, non è che ti sto raccontando che dentro la nuvola all'Eur è stata, diciamo, definita la nuova rivoluzione del proletariato. Allora, io sai che la mia attività giornalistica tocca vette quantomeno piacevoli per me qui in questi contesti, a Docetta Aperta, Antitesi, Talking Loud, Cronache da Gaza, Voci contro la guerra. Qui io faccio quello che mi piacerebbe fare sempre facendo questo mestiere, che ovviamente non essendo pagato, ovviamente, e invece per campare mi occupo sempre, giornalisticamente parlando, di altre questioni abbastanza neutre, che però mi portano spesso, ahimè, a contatto con gli ambienti della politica, ok? E mi è toccato ieri e oggi partecipare, insomma, raccontare alcuni momenti, però insomma ieri me la sono fatto veramente tutto, di questa conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina che si è svolta qui a Roma. Tu lo sapevi, insomma, ne hai sentito parlare, immagino.
Sì, sì, ovviamente.
Esatto.
Sono inorridito.
Come si, aspetta, aspetta, che non c'è fine al peggio, ricorda sempre. Che si è tenuta qui a Roma, nel quartiere Eur, all'interno della nuvola dell'Archistar Fuxas. Uno di quei
sempre si è lodato,
uno di quei, c'era anche lui con la moglie, dall'altro, uno di quei monumenti, diciamo, un pochino forse, per carità, è bellissimo, però voglio dire, Leo è un quartiere che rispetto alla concezione, diciamo, contemporanea dell'architettura, insomma, per carità, l'ha fatta il Duce, tutto quel te pare, però non è un brutto quartiere. Non so se c'era bisogno di spendere tutti quei danari che sono stati spesi per quella. Vabbè, comunque, questo è un altro discorso. Allora, ti faccio questa brevissima cronaca. Io quindi faccio l'accredito online una decina di giorni fa e già vedo misure di sicurezza che un po' mi stupiscono. Poi, per carità, c'erano tutti, c'era la von der Leyen, c'era Zelensky, c'erano i capi di governo, di Stato, bla bla bla, europei, eccetera. Però, insomma... giovedì mattina mi presento alle 7 di mattina, faccio un'ora, arrivo, tu non so se hai presente il quartiere Euro di Roma o se ce l'hai presente bene, comunque
sì.
A un certo punto all'Euro ci si arriva sostanzialmente dalla Cristoforo Colombo, insomma, io faccio quella strada lì abitando più o meno a Porta Metronia. A un certo punto la Cristoforo Colombo è chiusa, cioè tu arrivi a un certo punto dopo lo svincolo, all'altezza dello svincolo per la Roma Fiumicino, e la Cristoforo Colombo, arteria a scorrimento veloce che, diciamo porta una quantità enorme di romani da quella zona di Roma Sud, quell'Interland, è chiusa, ma proprio chiusa.
Mamma mia.
Tipo zona rossa di Genova, per dire,
sì,
no?
Sì.
Io dico, signori, ma sta cosa l'avevate detta, era stata detta. Parcheggio faticosamente con il mio zaino, la videocamera, il monopiede, i 20 kg di sovrappeso, cammino sotto il sole dove il motorino parcheggiato lontanissimo, uno schieramento di forze tra polizia e carabinieri che dico, ma veramente ce ne stanno così tanti a Roma di poliziotti, che non mi ricordavo. Arrivo in questo posto, vado a prendermi un cappuccino al bar, la barista incazzata nera che dice, ma voi ci credete che noi non lo sapevamo, abbiamo saputo ieri sera dal tabaccaio che oggi era tutto chiuso. Cose allucinate, questo già ti faceva capire. Fila lunghissima per prendere l'accredito, una disorganizzazione immediatamente palpabile, ma non sto facendo un discorso dell'italiano che si lamenta di come funziona, no, proprio una disorganizzazione folle, cioè tu organizzi un evento di portata quasi mondiale, perché voglio dire, sai,
sì, teoricamente sì.
Gli accrediti, livelli di accesso sballati, eccetera. Arrivo alla nuvola, entro dentro, anche lì complicazioni, al primo piano sì, al secondo no, tu che colore c'hai il cartellino, alle 11 mi rivolgevo agli addetti anche del Ministero degli Esteri, cioè chiedendo, ma un programma ce l'avete? Ma aspetta, no, forse è cambiato. Questa cosa qua, che se è organizzata, se capita alla conferenza stampa di presentazione della nuova variante urbanistica di Valmontone, io ci posso sta, ma certo. Che alla conferenza per la ricostruzione, ok. E poi i temi, caro Gabriele, allora,
ma a cosa sarà dovuta questa roba? È stata fatta con la fretta? Io sinceramente
è una lettura personale, quindi assolutamente soggettiva e senza alcun tipo di, per me roba di organizzata in fretta e furia per mettere il cappello su questa cosa qui e sbrigarsi ad arrivare fra i primi a mettere le mani sulle commesse per la ricostruzione ucraina, perché mi è stato detto chiaramente, io l'ho fatta la domanda ogni tanto, ma scusate, ma voi state pianificando la ricostruzione di un paese che è ancora in guerra? Cioè, voi state pianificando la partecipazione di, adesso dico a caso, dell'impresa Alessio Busti Ramaccioni Costruzioni alla realizzazione della nuova autostrada Kiev, non lo so, Odessa, col rischio che mentre tu la fai la Russia te la bombarda, perché c'è una guerra in corso, no? Anche se non dichiarata. Sì, però la guerra finirà, poi a mezza bocca mi si è detto, mi è stato spiegato che bisogna sbrigarsi, perché americani, tedeschi, no? Adesso non mi ricordo, polacchi forse, stanno già belli avanti, ok? In questo quadro, ovviamente,
sì, abbiamo tentato di mettere un cappello che tra l'altro nemmeno ci potremmo permettere, perché
la mia impressione è questa, perché se il livello di organizzazione di quello che ci proponiamo di fare è quello dell'evento, per carità, sì, non voglio, però veramente impressionato, cioè io te lo sto raccontando così perché ne sono stato impressionato. Tu sai che io, diciamo, dal punto di vista della guerra russo-ucraina, al netto di quello che è la considerazione di quello che è successo dal 2014 eccetera, non è che sia, insomma, non parteggio, non c'ho, insomma, però veramente qua ti viene da dire, porca miseria, ragazzi, ma cioè una strumentalizzazione, cioè io se fossi stato un ucraino mi sarei pure un po' incazzato. È vero che lì si stava un po' pianificando, no, la rinascita in qualche modo da un lato di quel paese, ma dall'altro con un approccio che mi è sembrato onestamente più speculativo che costruttivo.
Una presa in giro probabilmente.
Non te lo so dire, non voglio arrivare a tanto, ma tanto no. Qui siamo antitesi, possiamo dire. Ma poi è il contenuto, chiaramente e più volte ripetuto, sono stipulati memorandum, firme, cose per collaborazioni, molte delle quali, una grande fetta dei danari che sono stati, diciamo, in qualche modo o già investiti o comunque di cui si è annunciato l'investimento, non dico cifre perché non vorrei dire una stronzata, in progetti inerenti alla difesa. E ho sentito chiaramente dire da parte ucraina: noi in questi anni abbiamo sviluppato competenze militari avanzate per motivi magari anche, diciamo, inevitabili, investite su questa cosa qui. Te la riassumo. A me, cioè, sono venuti i brividi, Gabriele. Poi non so a te cosa è arrivato di questo evento, che tipo di idea hai a monte di questo tipo di eventi. Il succo secondo me è stato quello: si è fatta un po' una strippata, no? Sai, quando vedi che sei in ritardo, allora dici: vabbè, c'è il limite di velocità a 60 all'ora, facciamoci un po' di strada a 80, magari non succede niente, no? Anche sì. A 100, per recuperare terreno su qualcosa che è già su un'asta che è già stata imbandita, come si dice, no? Per esempio gli accordi degli Stati Uniti sulle terre rarie, poi non se ne è parlato più, ma penso che siano andati avanti, no? A un certo punto.
Ma certo, che sono avanti, sì, con tutte le rassicurazioni del caso, diciamo.
Questo è quello che mi sono trovato davanti. Io non so, cioè, hai capito? Adesso io, poi è chiaro che un po' di cose le sto elaborando, quindi alcune cose prima di esprimere, diciamo, radiofonicamente, sì. Però questo è.
Vai, io... Non so veramente dove cominciare, perché insomma la mia posizione è più o meno simile alla tua, con qualche punta più di radicalizzazione, perché la lettura del libro di Todd mi ha dato un quadro di un territorio ucraino fortemente manomesso, che non ha saputo reggere a tutto ciò che è stato fatto per, insomma, a nome loro. E non ho una grande opinione di Zelensky, come credo che tu abbia. Io non faccio qui il difensore di ufficio di Putin, perché sarebbe veramente ridicolo pensarlo. Quello che riguarda la situazione, la democrazia russa è stato fatto oggetto, insomma, di tanti discorsi, ma qui non credo che le cose c'entrino più di tanto. Sappiamo tutti il ruolo della NATO, lo ha detto addirittura Papa Francesco, e credo che, insomma, sia sempre utile ricordarlo, diciamo. È stato creato un incidente a tavolino, e questa cosa va avanti dal 2014. Se tutto ciò che è stato fatto in Ucraina dal 2014 al 2022 fosse stato fatto da una qualche potenza in una qualche provincia messicana attaccata al confine statunitense, di questa provincia messicana non sarebbe rimasto più nemmeno un ciocco di legno intero.
Assolutamente.
E quindi questo, insomma, lo sappiamo, è bene ribadirlo. Noi sappiamo che Zelensky vinse le elezioni su un programma di pacificazione nazionale, e che invece la posizione del governo ucraino odierna è praticamente sovrapponibile a quella del 2% dei partiti, possiamo dire, paranazisti, estremisti, russofobici, antirussi, che in Ucraina sono attivi, e sappiamo anche quanto quanta è la loro forza. Sappiamo anche delle piazze dedicate a Bandera, sappiamo di come si è creato un nazionalismo ucraino a partire da zero, perché sono condizioni molto diverse da quelle di un caso normale. Insomma, noi abbiamo sentito anche un ministro, credo ministro dell'interno ucraino, riporto una informazione che di un mio contatto, dire che l'obiettivo loro è togliere il russo che c'è dentro di loro. Una questione che veramente ha a che vedere quasi con ambiti razzisti, perché insomma la russofobia è stato, diciamo, il collante di una situazione che in realtà è molto difficile da sovrapporre a una situazione statale. Insomma, ecco, io l'ho fatta un po' troppo contorta, la mia posizione,
mi sembra abbastanza chiara, dico la verità.
Ecco, la mia posizione è quella lì, insomma, qui non si tratta di giudicare Putin, perché Putin certo va giudicato, perché Putin non ha compiuto passi in direzione della democrazia, e ne avrebbe potuti fare, e forse lo avremmo anche aiutato 20 anni fa a farli, quando in realtà gli compravamo il gas, quando con la Merkel c'era sostanzialmente un accordo di fondo. La guerra l'hanno persa, la guerra è perduta, questa guerra non può essere vinta, perché la sconfitta della Russia comporterebbe quello che tutti noi già sappiamo. Non la possono perdere, va trovato un compromesso, va trovata una exit strategy. La Crimea non può essere rivendicata, va creata una zona libera, insomma gestita a livello internazionale, e vanno piano e faticosamente ricomposte le questioni, cercando di ottenere il più possibile. È chiaro che noi siamo davanti a una situazione per cui Putin a questo punto non conviene la fine della guerra, ma quello che abbiamo visto in questi ultimi due mesi è stato assolutamente vergognoso. L'Europa ha sabotato ogni ipotesi di dialogo,
come avvenne avvenne nel 2022 con Boris Johnson, no? Ormai è acclarato che c'è la possibilità di un...
Ma stavolta però, Ale, fammi dire una cosa, stavolta abbiamo addirittura legato i prossimi 10 anni del ciclo di espansione economica di un'Unione Europea che è ridotta malissimo, perché è praticamente stata buttata fuori dai grandi mercati del mondo, l'abbiamo legata al riarmo, e tutto partendo dalla base di questa guerra d'Ucraina, teologicamente intesa come una guerra contro la barbarie, perché il gigante russo ci vuole conquistare e dovrà arrivare fino in Portogallo, fino a Lisbona. Noi abbiamo riconvertito interamente la nostra economia, chiaramente ci aspettiamo la pappatoria della ricostruzione, se bisognerà vedere poi chi la finanza, ma tra l'altro, insomma, noi come Stato italiano in ogni ambito... io mi occupo di scuola, non mi dilungo, ma insomma quello che vedo quotidianamente è roba da fare accapponare la pelle. In ogni ambito stiamo dimostrando che le nostre classi politiche sono mere interfaccia degli interessi privati, non sono più distinguibili, non abbiamo più uomini delle aziende dentro i partiti, abbiamo le aziende che hanno un'interfaccia istituzionale,
sì.
Perché e non è una distinzione di poco conto, cioè non può essere più definita una linea di divisione tra quelli che sono interessi di singole aziende e quelli che sono in realtà i movimenti della politica nazionale. Non abbiamo più una politica nazionale, non abbiamo più margini di intervento praticamente su nulla. Noi ricordiamo che la nostra grande premier Giorgia Meloni su Euromaidan diceva cose forse anche un pochino più radicali delle nostre, di quelle che stiamo dicendo oggi. Cioè, noi siamo davanti a questa cosa, cioè a questa situazione. Dal 2014 la posizione del forte esponente radicale dell'opposizione di destra ai governi Monti, ai governi Renzi e via dicendo, di Giorgia Meloni, aveva sulla visione russo-ucraina le stesse idee che noi oggi stiamo cercando di proporre, forse anche un po' più radicali. Ecco, abbiamo Mattarella che ieri ha detto a Zelensky cose che sinceramente io non me le sento di ascrivere alla mia volontà. Insomma, io non sono nessuno, ma sono un italiano come tutti, non posso dirti, non ha parlato in mio nome, sicuramente non ha parlato in mio nome, ecco.
Ma non ha parlato, sì, ma mi ricorda un pochino, tu hai, volendo fare un parallelismo storico e poi ti saluto, viene in mente il napoletano della guerra in Libia e della caduta della guerra alla Libia e della caduta di Gheddafi, no? Cioè un presidente, esatto, della Repubblica che assume un ruolo clamorosamente, diciamo, diverso da quello che dovrebbe avere.
Guarda, c'è, qui c'è una discussione che riguarda direttamente il 2012, ovvero anche se vai su Wikipedia non si riescono bene a capire i contorni della faccenda, perché Monti, Mario Monti, fu chiamato nel modo che tutti quanti noi sappiamo, da signor nessuno, fatto senatore a vita e poi fatto primo ministro di un governo tecnico, fu chiamato a fare una riforma dello Stato. E in questa riforma della Costituzione, che poi tutti i partiti hanno votato, c'era anche una questione relativa all'aggiustamento dei rapporti del Presidente della Repubblica. Ora io su Wikipedia queste questioni non sono chiare, quindi forse probabilmente non è stata esplicitata fino in fondo. Fatto sta che secondo una vulgata molto comune, il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione e dei trattati. Ora, questo testo non so in quale misura sia stato riscritto in Costituzione, ovviamente la prima parte non è proprio cambiabile, quindi io non sono tra l'altro un esperto di diritto. Fatto sta che dopo l'intervento del governo Monti noi abbiamo avuto due raddoppiamenti di mandato, perché Napolitano fu eletto, fece 7 anni e poi fu rieletto, e sappiamo tutti che ci sono i costituzionalisti hanno contestato in modo più o meno intenso, insomma lo stesso Mattarella si diceva più favorevole a una visione che non prevedesse il raddoppiamento del mandato, che altro, anche perché il settennato era stato creato apposta per disgiungere il presidente dei partiti, certo, insomma, certo. Noi abbiamo dalle logiche dei rapporti di forza particolari della politica, e infatti non era stato messo, appunto era volutamente stato staccato con l'escamotaggio del settennato, e noi abbiamo avuto 9 anni di Napolitano che poi se n'è andato quando ha voluto, e qui siamo davanti a Mattarella che fa il secondo mandato e sembra volerlo fare completamente, insomma, è chiaro che siamo in un presidenzialismo di fatto.
Che non è quello che si immaginerà Giorgia Meloni, però è un po' diverso.
Ma diciamo che il premierato meloniano, in teoria, almeno sulla carta, vorrebbe mettere un minimo argine, diciamo creare attraverso una figura di un premier eletto, non che io sia favorevole a questa riforma, per carità, però insomma me l'hanno spiegata, Meloni vorrebbe attraverso la creazione di un premier direttamente eletto e più potente, con un ruolo un po' più grande, creare almeno una dicotomia col capo dello Stato, ma questo è tutto quanto relativo, perché sono questioni formali e non sostanziali. Ecco, insomma, l'attività di Mattarella ha avuto l'ardire di mandare a casa un ministro della Repubblica, un candidato ministro, un 80enne economista, perché e di chiedere che fosse messo Cottarelli al posto suo.
Sì, sì.
Questi, ecco, insomma, siamo in questa questione qui, e quindi la politica estera sembra essere gestita da un proconsole imperiale, da un gerente coloniale, da un rappresentante degli interessi coloniali in questa piccola provincia. Ecco, e ricordo, poi mi zitto, la mia non è una questione patriottica né nazionalista, io mi voglio ricongiungere all'inizio del mio discorso. La sovranità italiana è una sovranità popolare, c'è scritto nell'articolo 1 della Costituzione. Ecco, se c'è una libertà di azione politica è perché questa libertà di azione politica deve essere fatta appunto per gli italiani, non c'è nessuna rivendicazione afferente a un nazionalismo, anche solo macchiettistico come quello della Meloni, perché fondamentalmente qui i sovranisti hanno ceduto su tutta la linea in ogni ambito, dagli israeliani a cui è stata appaltata addirittura la cybersicurezza, appunto alle sviolinate che dobbiamo fare quando viene Zelensky, agli abbracci rivolti a Ursula von der Leyen, che sono tutti nemici politici giurati, sono praticamente gli obiettivi attraverso i quali sia Salvini che Meloni sono passati dal 4% al 30%.
Esattamente. Quello, chiudo con una battuta, magari ne parliamo così, ma giusto, e Bibbiano, che è un'altra cosa, ne parliamo sempre la prossima volta. Gabriele, grazie tante come al solito, noi ci risentiamo venerdì prossimo. Questa è l'ottava puntata di Antitesi, la trovate ovviamente dentro TikTok in Loud, nel podcast che uscirà di qui a breve, ma anche nel podcast proprio suo Antitesi su radiocittaperta.it, ci sono tutte le puntate. Un abbraccio e a venerdì prossimo, Gabriele.
Ciao Ale, ciao a tutti, grazie.
Ringraziamo Gabriele Busti, questa è Antitesi, l'episodio numero 8.